Buonasera, questa sera è con noi Francesca Danese, portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio, ma una donna che ha un'esperienza enorme in più campi, tutti legati, diciamo, al sociale e alla difesa degli ultimi e anche e soprattutto all'assistenza degli ultimi. E per questo è molto importante sapere cosa ne pensa dell'autonomia regionale differenziata, proprio una testimonianza sul campo, diciamo, che ci può dare molte prospettive anche concrete per capire quello che può fare questa sciagurata idea e disegno di legge Calderoli e non solo, che rischia di cambiare completamente i connotati al nostro paese, a rompere l'unità nazionale, ma soprattutto andare a, diciamo, colpire i cittadini più deboli nei territori, ma del sud rispetto al nord, ma anche in tutti i territori. Prego, Francesca.
Grazie, e grazie soprattutto a Carta e Regola, perché sta facendo questo focus molto importante su un tema che è fortemente poco conosciuto dal cittadino che non si sta effettivamente documentando su quello che potrà accadere. Dal mio punto di vista, ho già espresso più volte la mia opinione, confrontandomi anche con tutta la rete del Forum del Terzo Settore del Lazio, è pericolosissimo, perché pensiamo, e lo vediamo ogni giorno, pensate a tutte le persone che dal sud del nostro paese si recano presso gli istituti medici, i vari policlinici, le ultra specializzazioni che ci sono per esempio su Roma, sui poli oncologici e sulle malattie rare e su altre questioni. Si recano a Roma e improvvisamente queste persone potrebbero anche essere rimandate indietro, perché forse la regione da cui partono o potrebbe non finanziare o coprire questa parte di finanziamento per coprire queste eventuali spese sanitarie. C'è un tema ancora più importante di cui si parla molto poco e che ci preoccupa. Pensiamo alle fondazioni di origine bancaria. Le fondazioni di origine bancaria esistono sui territori, spesso però, quindi sono le ex casse di risparmio, no? Poi c'è stata la riforma Amato che le ha modificate. Pensate che molte di loro recepiscono i soldi che i cittadini danno poi alle banche, ma finisce tutto nella sede legale. Pensate per esempio a Intesa San Paolo, pensate per esempio a tutto il circuito lombardo. E che succede? Un cittadino che nella Sicilia ha un rapporto con quella banca, quindi deposita e la banca prende gli introiti, attraverso la sua fondazione poi finanzierà solo i cittadini del Piemonte? Questa è una questione di cui si parla molto poco. Pensate alla perequazione, che è una cosa fondamentale nel nostro paese. Lo dice anche la nostra Costituzione, che l'Italia è una. Abbiamo avuto morti, veniamo dalla Seconda Guerra Mondiale, partigiani, persone che hanno speso la propria vita ancora prima della Prima Guerra Mondiale per cercare di tenere unito questo paese. Cosa succederà poi? Che per esempio rispetto a, non so, ai centri di servizio del volontariato, che sono queste strutture che nascono per dare servizi a quelle associazioni anche piccole che non hanno la possibilità di avere un contabile, piuttosto chi fa la progettazione, eccetera, eccetera, i CSV esistono per dare risposte anche a queste piccole associazioni, e i centri di servizio per il volontariato vengono finanziati grazie all'articolo 15 della ex legge, appunto 266 del 91, che poi è stata superata dal codice del terzo settore, no? Che è questo nuovo codice che dà delle regole a tutto il terzo settore, per cui stiamo tutti insieme, volontariato, promozione sociale e cooperazione. Bene, quel fondo viene poi incentivato con l'1/15 degli utili di quella fondazione bancaria che risiede su quel territorio. Cosa accadrà? Che quindi più risorse ci saranno nelle regioni dove ci sono queste fondazioni che sono più forti e che hanno degli accantonamenti dell'1/15 più forte. Non so se sono stata sufficientemente chiara. Questo significa di conseguenza che anche le risorse a disposizione delle associazioni, delle organizzazioni potrebbero diminuire enormemente, perché il terzo settore e il volontariato insieme fecero una battaglia molto importante per far sì che anche il sud del paese, nel sud del paese ci fosse la presenza dei centri di servizio al volontariato. Addirittura si rinunciò ai tempi a un fondo, un accantonamento molto importante, e quelle risorse servirono per far nascere i CSV e tutte le reti associative anche al sud. Perché introduco anche questo ragionamento? Perché poi la partecipazione alla vita democratica, dare a tutti la possibilità di intervenire per il benessere dei territori, passano anche attraverso queste risorse. Pensiamo cosa potrebbe accadere anche con i trasporti, cosa potrebbe accadere con la possibilità di curarsi, come ho detto prima, da una regione all'altra. Ci sono poi delle eccellenze da tutelare. Cosa accadrà? Che il malato raro della Sicilia non potrà venire nel polo più importante che sta nel Lazio sulle malattie rare? Non potrà curarsi più? Oppure abbiamo, e se ne parla molto poco, delle eccellenze per esempio sulle malattie rare legate alle patologie oculari? Non ci crederete mai che Napoli ha un'eccellenza in questo senso. Non avrà più i trasferimenti dallo Stato centrale per consentire di curare le persone affette da patologie oculari rare in questa eccellenza del nostro paese, perché poi non parliamo mai delle eccellenze, e quindi dovrà chiudere, non ci saranno più i trasferimenti. Che paese è questo che non tiene conto di un welfare di comunità che metta insieme tutto, a fronte poi di livelli essenziali di assistenza che sono completamente diversi da nord a sud? Si sta parlando molto di LEPS, riuscire a garantire a tutti i cittadini stesse risorse. Invece ancora oggi abbiamo la Calabria, che ha una quota parte di partecipazione a cittadino bassissimo, non mi ricordo se era intorno ai 15 euro, ma potrei dire una stupidaggine in questo momento, complice l'allergia, mi scuso se sono con gli occhiali, non mi ricordo bene, ma c'è una disparità fortissima dalla Lombardia alla Calabria scendendo giù. Purtroppo però in questi giorni, e se ne parla poco, sono quelle regioni anche a statuto speciale che stanno comunque andando avanti, e noi aspettiamo che ci sia una parte del Parlamento minoritaria, che qualcuno comunque si renda conto di quanto sia complicata questa situazione. Che facciamo? Torniamo all'Italia delle signorie, all'Italia dei comuni? E chi fa più fatica in questo paese come fa? Già abbiamo visto e stiamo vedendo ogni giorno che abbiamo cittadini che stanno perdendo anche la possibilità di curarsi. Parlo dei malati cronici, parlo delle persone in povertà estrema, e sono tantissimi e sono in aumento. Non c'è rimedio che si impoverisce, non basta la fondazione.
Ecco, su questo punto. Rispetto al rapporto che tu hai quotidiano con i progetti che fai, con l'assistenza che organizzi, i rapporti con l'amministrazione regionale e con l'amministrazione statale, qualcuno dice che l'amministrazione regionale sarebbe più vicino ai bisogni dei cittadini e al territorio. Però c'è anche il rischio, come abbiamo visto nella pandemia, che invece si creino appunto delle maggiori distanze di fatto, e soprattutto una non efficienza rispetto a quello che potrebbe essere lo Stato. E con la tua esperienza proprio quotidiana, che cosa insegna?
Insegna che noi abbiamo bisogno anche di uno Stato centrale molto molto forte, che verifichi i controlli quello che accade con le risorse destinate ai territori. È vero che le regioni dovrebbero essere più vicine ai cittadini, però è anche vero che noi ci troviamo di fronte al tema dei temi di questo paese, a una pubblica amministrazione che è invecchiata, che è in grande ritardo sulle questioni, non si fa abbastanza formazione per il pubblico, con il patto di stabilità già abbiamo avuto meno presenza, operatori, meno dirigenti, meno funzionari, meno preparati. C'è per esempio la questione dei distretti sociosanitari che spesso non spendono tutte le risorse messe a disposizione, e questo significa poi vanificare interventi in termini di assistenza domiciliare, letti di sollievo per chi ha un familiare affetto di Alzheimer, per esempio, per le famiglie che hanno portatori di handicap, eccetera, eccetera. Quindi io credo che a seconda, poi lo sappiamo bene, di dove si va, insomma, si possono avere atteggiamenti diversi e fare delle delibere diverse su temi che invece riguardano i cittadini a prescindere dalla propria posizione politica o meno. Giorni fa, per esempio, stiamo lavorando tanto sulla questione territorio senza dolore, sappiamo quanto per esempio la medicina complementare, la medicina a terapia del dolore cioè, sia scarsamente praticata, e quello che mi spaventa è che dove non c'è una supervisione dello Stato centrale, dove non c'è si lascia libertà alle regioni di agire, insomma un pochino questa cosa mi preoccupa. Guardiamo per esempio anche al PNRR a tal proposito, alla missione 6 che prevede le case di comunità, che sono questa specie di ospedali insomma quasi territoriali al servizio del cittadino, che dovrebbero integrarsi anche con la missione 5 del PNRR, che è stato costruito a livello nazionale, poi ciascuna regione, anzi in questo caso soprattutto gli enti locali, hanno integrato i progetti. Immaginate cosa può succedere se una regione fa la missione 6, quindi le case di comunità per conto suo, non interagendo con il cappello istituzionale che è stato dato a monte quando sono stati richiesti questi soldi. Può essere che in una casa di comunità, l'ospedale di comunità, vengano fatte delle cose diverse dall'Emilia Romagna piuttosto che dalla Toscana, piuttosto che dalla Basilicata. E questo è un nodo centrale. Perché è giusto che alcune regioni legiferino, perché c'è la possibilità di fare questo, ricordiamoci il titolo quinto e tutto il resto, e poi però appunto dipende anche spesso, ai noi, dal colore politico e da quale modello di società si ha in testa, con un apparato, con una macchina amministrativa che non sempre risponde, perché veniamo fuori anche da un patto di stabilità che ci ha reso più fragili gli apparati amministrativi delle regioni, degli enti locali. Spero di essere stata chiara.
Sì, in tutto questo ti volevo fare un'ultima domanda. Il rischio privatizzazione, perché abbiamo anche visto che le regioni molto spesso hanno usato questi poteri che in parte già hanno sulla sanità, ma anche sull'assistenza, non tanto per migliorare l'apparato pubblico, i servizi pubblici, quanto per demandare al servizio privato, e c'è il rischio che questo maggiore potere in mano alle regioni possa ulteriormente accelerare questo trend, questa tendenza di trasformare l'assistenza pubblica in privata.
È il nodo centrale anche questo, in assenza poi di LEA, di LEPS, eccetera, eccetera. Se pensiamo al tanto pubblicizzato modello lombardo, se andiamo a guardare i dati, sappiamo che una persona con un'artrite reumatoide oppure con problemi intestinali, eccetera, eccetera, per esempio, per poter fare un attacco, un'ecografia, ci sono addirittura 18 mesi di attesa. Se hai in patologie croniche, una fase acuta, ne hai bisogno subito, e per esempio una colonoscopia la fai subito in Lombardia pagando 350 euro. Questo andamento va, questa cosa va così un po' in tutta Italia. Basta guardare quanti accreditamenti a strutture private sono state fatte in passato anche nel Lazio. Questo significa svilire il sistema pubblico, questo significa anche cancellare, noi eravamo i terzi nel mondo per migliore assistenza sanitaria e produzione anche scientifica. Questo significa appunto che lì dove ci sono anche industrie farmaceutiche importanti, eccetera, eccetera, sparisce anche la forma, diciamo, tutto il lavoro scientifico fatto da alcune università, si va tutti verso la privatizzazione e si va verso un modello americano che noi fortemente abbiamo respinto, contestato. Non a caso in Italia esiste, in Europa dicono che quando si parla di sussidiarietà l'Italia è il primo al mondo e non capiscono neanche questo nostro meccanismo di intervento. Il privato che arriva e arriva sempre più, ma noi dei segnali li abbiamo avuti anche qualche anno fa, che secondo me sono stati scarsamente capiti e recepiti, perché si parlava di un ritorno delle cosiddette mutue, no? Un conto erano le società operaie che nascevano, il mutualismo degli inizi del Novecento, dove tutti insieme si concorreva al benessere di una comunità. Un conto invece è tirare fuori, sappiamo che questo è già accaduto, sistemi di assicurativi per chi se lo può permettere, per chi ha il posto fisso e per chi appunto se lo può permettere. È già stato introdotto questo concetto. Noi invece dobbiamo rafforzare la sanità pubblica e far sì che questo paese torni a brillare per le sue eccellenze, per cui l'Italia non si taglia, non si deve tagliare, ma noi dobbiamo andare ogni giorno e tutti i giorni a parlare nei condomini, attraverso le nostre associazioni, a parlare con quella gente, con quelle persone, con quel popolo che non si sente più coinvolto in scelte così importanti. Basta guardare i dati della partecipazione alla vita politica pubblica del nostro paese, guardiamo i dati dell'astensione. Invece dovremmo, però siamo sempre noi, no? Ecco, Carta in Regola sta facendo questo lavoro straordinario, anche il sindacato si sta muovendo, il 24 ci sarà anche una mobilitazione nazionale, ciascuno di noi sta intervenendo anche con i vari referenti regionali che seguono in Parlamento. E io mi aspettavo che il nostro paese alzasse un po' la testa, tutti, dal Piemonte alla Sicilia, isole comprese. Vedo però un addormentamento generale. Ce ne accorgeremo quando già hanno tagliato moltissimi posti letto, poi con la missione 6, con gli ospedali di comunità, si andavano a riaprire quegli ospedali che erano stati tolti e tagliati. Cosa succederà ora con l'autonomia differenziata?
Bene, con questa domanda che speriamo si pongano anche tante persone che finora non se ne sono occupate dell'autonomia regionale differenziata, salutiamo Francesca Danese, la ringraziamo e noi ci vediamo domani sera.
Buonasera, grazie a voi.